Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. E buonasera a tutti, rientriamo dopo le vacanze di Natale e, come dire, mi ricordava Lavania che non abbiamo fatto gli auguri, quindi faremo quantomeno gli auguri di buon anno. E rientriamo in continuità come ci siamo lasciati prima delle festività natalizie, parlando di lavoratori del mondo del commercio, parlando di quei lavoratori che, come abbiamo sottolineato l'ultima volta, sono i lavoratori, come dire, più coinvolti, più ai quali vengono chieste le performance migliori, ecco, durante il periodo natalizio, perché sono quelli presi d'assalto in tutte le forme possibili. E lo facciamo insieme a due ospiti qui in studio con noi, Giuseppe Martelli e Emanuele Potito della Filcams di Firenze. Buonasera.
Ciao,
buonasera a tutti, grazie.
E allora, partirei dalla vicenda che, come dire, dalla quale abbiamo tratto spunto nell'ultima puntata con il segretario generale della Filcams di Firenze, Maurizio Magi, e quindi parto da Beppe, che di quella vicenda e quindi dell'apertura nei giorni caldi del Natale dei musei civici, tutta la polemica che si è sviluppata intorno a quella vicenda. Non vorrei che, come dire, come ci dicevamo prima della puntata, non vorremmo ricostruirla puntualmente, ma insomma vorremmo capire come diciamo la sintesi di quella enorme polemica che si è sviluppata.
Allora, sì, innanzitutto grazie per questo invito. Io sono in una situazione molto strana per me, nel senso che è la prima volta. Allora, sì, provo a rispondere e ad essere sintetico, nel senso che vorrei, ora la sintesi mi sembra una richiesta altissima, provo a dire quello che penso in fondo. La storia, in brevissimo, è che il sindaco, contrariamente agli altri anni, intorno al 10 dicembre dice che vuole riaprire per il 25 il museo di Palazzo Vecchio, che in genere sta chiuso. Ci sono altri siti che il 25 fanno, come sempre, sono liberi, insomma ci si può andare, ma il Palazzo Vecchio restava chiuso, e per quest'anno, dice il sindaco, vorremmo provare, per dare un segnale di apertura al futuro, di riaprirlo. Questa decisione non viene comunicata con tempi stretti, si genera il caos perché molti lavoratori delle tre aziende che stanno su quell'appalto si erano organizzati in qualche modo per le ferie, e quindi scoppia il caos. Il caos, per farla sempre in breve, si prova a risolvere con una riunione tecnica il 19 dicembre alle 14 presso l'ufficio della vice sindaca, all'interno della quale alla fine viene fuori, in estrema sintesi, che i lavoratori di Muse avrebbero preso un premio di 100 euro circa, mentre insieme ad un altro benefit, che era quello del recupero del giorno, mentre per gli altri, quelli della REAR, non c'erano benefit, insomma. Abbiamo fatto notare che la cosa non andava molto bene, e in estrema sintesi, giorno 20, l'azienda ci dice che per i lavoratori che vanno a Palazzo Vecchio, giorno 25, c'è un premio da 80 euro circa, e quindi la storia più o meno rientra in qualche modo, perché a quel punto si genera una sorta di parità tra i due gruppi. E questa è come è stata raccontata. Io provando ad essere sintetico, facendo sintesi, quello che questa storia lascia secondo me è un dato macro, che il fatto che intorno a questa storia si sia sviluppato un dibattito poi anche sulla stampa. Ci sono stati articoli come quello del professor Givone sul Corriere Fiorentino del 21, ma altri hanno provato a dire che il tema delle aperture nei festivi era un tema sensibile. A me quello che lascia un po' di stucco è il fatto che all'interno di questo dibattito, seppur molto interessante, non sia mai emerso in modo chiaro quello che noi si dice da un qualche tempo, cioè il fatto che se i beni, se i musei e i beni culturali in genere sono una risorsa straordinaria, come ci viene detto spesso, come mai non è lo Stato che si fa gestore di questo che viene definito da tutti un grande bene, anche con forme molto enfatiche, a volte un po' tristi, come il petrolio green del nostro paese, che anche i tempi suggerirebbero esempi un po' meglio, diciamo.
E comunque, come dire, la visione dal punto di vista dei lavoratori è rimasta fuori da questa riflessione, se non l'avesse tirata fuori la Philcams di Firenze, insomma. Se il punto, perché poi è questo l'elemento, cioè la nostra riflessione verte su bene, ok, ci sono evidentemente due tipologie di lavoratori, e quindi ritorniamo al solito discorso: c'è chi sceglie e chi non può scegliere. E mentre la riflessione sembra che vertesse solo ed esclusivamente su l'idea che se il scusate, se sentite il telefono, mi dispiace, è il bello della diretta, come se il problema fosse usufruire o meno dei beni culturali il giorno di Natale, se come dire, questo riducesse la cultura a mero consumo. Come se il problema di come ci si relaziona alla cultura in questa città fosse relegato solo al giorno di Natale o alle festività, e non alla modalità con la quale, e quindi ritorniamo anche sul discorso turistico, insomma, perché, insomma, ci porterebbe via delle ore, però certo. Ecco, insomma, aiutami in questo, credo.
Sì, è il solito tic, io lo dico da non fiorentino, ma da fiorentino che vive da qualche anno qui ormai, che ci ha messo la casa, ci ha fatto un figlio, quindi insomma, anche se non ci sono nato, conto di viverci. È il dibattito che nasce spesso quando su un tema così sensibile ci si innesta sopra una discussione un po' vecchia, diciamo, no? Sul tema rispetto a cosa è giusto, cosa non è giusto fare nel giorno di festa, come gestire i turni, eccetera eccetera. Io la provo a dire in modo semplice: io penso che i beni culturali siano un tema un po' che va preso con le pinze, nel senso che noi siamo un paese che ha una fortuna incredibile, no? Abbiamo un patrimonio immenso. Intanto credo che per goderlo il tema non è soltanto a che ora apri e quando apri, ma come ci si approccia, nel senso che ci vuole una educazione al bello. E siccome noi siamo fortunatissimi, i nostri figli, noi stessi e i nostri nonni siamo cresciuti in un contesto unico, che non capita spesso, innanzitutto bisognerebbe avere in testa un'idea. All'interno di questa idea, di questo progetto, secondo me il vero la sfida vera è, piuttosto che ragionare per pezzi, provare a fare un quadro e dire: se tu hai una infrastruttura così potente come i beni, da noi i beni culturali, che sono per numero, per importanza, per diffusione, una cosa unica al mondo, è giusto o no che lo Stato ci metta la faccia, come per altri asset fondamentali come la sanità, come il trasporto? Secondo me sì. Ora, ragionando da questo, ci provassero a dire se hanno qualche idea, qualche soluzione pratica, e la smettessimo di ragionare se il 25, il 26, se le feste, eccetera, eccetera.
Ti faccio una domanda, come dire, complessa. Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio, il consueto messaggio di fine anno, che voi sicuramente avrete visto e ascoltato, ci ha ricordato il lavoro precario, il lavoro giovanile, mettendoli uno dopo l'altro, non ricordo se credo prima il lavoro giovanile e poi il lavoro precario, come dire, in qualche modo associandoli. Allora, al di là del giovanile, che dell'accezione giovanile che come dire è superata dai fatti, il lavoro spesso è precario, allora e quindi mi rivolgo ancora a Beppe, questa Repubblica fondata sul lavoro è fondata sul lavoro a prescindere dalla tipologia di lavoro, dalle tutele che questo lavoro offre e dalle prospettive, visto che, come dire, Mattarella citava anche la necessità di che la Repubblica offra a tutti le stesse opportunità.
E questa è una chiara provocazione, nel senso che è chiaro che io non ho ascoltato il presidente del capo dello Stato, il discorso del capo dello Stato, l'ho ascoltato dopo, quindi me lo sono rivisto dopo, e mi verrebbe da dire con una battuta, se si può, il passaggio su precari e giovani è un must, nel senso che è un grande classico e in qualche modo mi sarei stupito se non ci fosse stato, nel senso che è chiaro che il discorso di fine anno, tra le varie cose, ci sta questa riflessione. Io credo, e la provo a dire molto sintetica, io credo che la precarietà di cui si vive, diciamo, oggi è un po', anche se si vuole, un po' peggio di quella che c'era, nel senso che prima era, come hai appena raccontato tu, il fatto del tipo di lavoro che fai, nel senso della non stabilità, non c'è una certezza, non c'è un piano che mi dia un modo per fare un progetto di vita. Io credo che invece, soprattutto dopo il Covid, in un certo senso questo sentimento si sia espanso ad un'area che prima non c'era, cioè oggi molta più gente si chiede se abbia un senso lavorare, perché le storie che viviamo negli ultimi anni sulle dimissioni, sul lavoro povero, ci consegnano il fatto che una generazione almeno inizia a porsi il tema se ha un senso spendersi per tutta la vita per cercare un posto nel mondo, per cercare la propria dimensione all'interno del mondo attraverso il lavoro. Io ritengo che questa sia una riflessione potenzialmente rivoluzionaria rispetto a quello che mi chiedevi prima. Siamo una Repubblica fondata sul lavoro. La domanda è: vogliamo esserlo?
E con questo interrogativo andiamo con il primo stacco musicale. Poi mi direte chi lo ha scelto e perché. Okay. Money.
guess. Grab that cash with both hands and make a stash. New car, caviar, four-star daydream. Think of buying me a football team. Money, get back. I'm off my jack. Keep your hands off of my stack. Hit. Don't give me that too good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a Learjet.
Torniamo in diretta. Pink Floyd, chi li ha scelti?
Io.
Perché? E perché questo pezzo?
Vabbè, i Pink Floyd perché sono il mio gruppo preferitissimo e assolutissimo. Questo pezzo perché parla di soldi. E siccome stiamo a parlare di, diciamo, lavoro povero e appalti, presumo, tra un poco, abbiamo, diciamo, anche quello che dice, insomma, il testo, seppur breve, ci dice quanto sono importanti, sono un gas per l'appunto.
E quindi parliamo di appalti con Emanuele Potito. Parliamo del pezzo più complicato, più difficile da rappresentare per noi come categoria, parliamo di quello più difficile da tutelare, parliamo di quello di quel pezzo in cui la ricostruzione dei diritti è, come dire, quasi una missione, ed è, come dire, l'elemento dal quale dover partire, è il gradino più basso in assoluto nella scala sociale.
Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sì, il pezzo Money, poi avete parlato di lavoro povero, sicuramente il mondo degli appalti è ad oggi il nuovo lavoro povero. Ora io mi occupo principalmente di sanità e appalti sanitari, e sicuramente sono spaccati che hanno lasciato un segno soprattutto negli ultimi anni segnati dalla pandemia, che ovviamente ha coinvolto non solo i lavoratori del pubblico e operatori sanitari, ma ovviamente anche gli operatori in appalto. Beppe, giustamente la riflessione che faceva prima, parlava, no, del nostro bellissimo Stato, dovrebbe essere una Repubblica fondata sul lavoro, giusto? Mi chiedo io, no? Si parte anche da delle basi, da delle situazioni, delle storie. Un tema che non è stato, o meglio, è stato affrontato nella vecchia legislatura e poi adesso non se ne parla più, anche perché con questo governo lo vedo difficile, è lo ius solis, no? Noi abbiamo nel mondo degli appalti, cioè quindi di persone che puliscono, trasportano pazienti, farmaci, eccetera, tantissimi stranieri che, per quello che ci dice il nostro paese, per avere un permesso di soggiorno devono avere un posto di lavoro. Quando questa è l'arma del ricatto, tu accetti tutto. Allora lì interviene il sindacato e interviene la CGIL per provare a tutelarti, provare a insegnarti che nonostante quest'arma del ricatto possiamo comunque chiedere dei diritti diversi. Il mondo della sanità, come il mondo degli appalti, ha oltre l'85% di donne. Questo porta anche tantissimi temi, i temi della famiglia, il tema del ruolo della donna all'interno di questa società. Si parla di massimi sistemi, ma ancora ci mancano le basi in questo paese per arrivare ad avere il diritto al lavoro vero. Quando noi cominceremo, da tante piccole riforme che ci stanno intorno, a migliorare le condizioni delle persone, e quindi delle persone della vita quotidiana, riusciremo poi a migliorare, secondo me, anche il mondo del lavoro. Io ho seguito quello che diceva Beppe. Noi veniamo da 2 anni di pandemia e ad aprile di quest'anno abbiamo affrontato il cambio d'appalto, uno dei più grandi d'Italia mai fatti nel trasporto dei farmaco, dei pazienti, e questo appalto è cambiato
su Careggi,
no, sull'Ustoscana Centro, quindi non Careggi, che per fortuna ancora non ha aderito, e speriamo non aderisca mai a questa cosa. È uno degli appalti più grandi in Italia, che ha portato una qualificazione del lavoro a ore a cottimo, quindi viene dato un tempo per portare un paziente, viene dato un tempo per portare un farmaco. Che logica potrà mai avere una cosa del genere? Hanno appaltato anche la nostra salute. È questo che la gente non percepisce, che quello che è un'eccellenza mondiale, perché la sanità italiana è un'eccellenza mondiale, e questo dobbiamo ringraziare le donne, perché l'hanno fatta loro la sanità, perché sanno prendersi cura meglio di noi uomini, continuano a privatizzarla, a esternalizzare, a vivere l'appalto come soluzione finale al risparmio, perché prima si chiamava Servizio Sanitario Nazionale, adesso si chiama Azienda Sanitaria. Quindi quando tu cambi da servizio sanitario ad azienda sanitaria, vuol dire che già metti un business sulla salute delle persone. Più vai a risparmiare su questo, ma chi è che ci rimette realmente, oltre il lavoratore che subisce un qualcosa di sbagliato? Il paziente. Secondo voi ha senso, io pongo la domanda, ha senso giocare con la vita degli altri in un momento così come questo? Cosa ci ha insegnato la pandemia?
Come dire, la riflessione è sul quanto e non sul quale.
Esatto, quindi capisci bene che ha insegnato poco. Poi l'ultimo governo ha fatto il clou mettendo sulla sanità poco più di 2 miliardi, considerando che in Regione Toscana c'è 500 milioni di debiti Covid che vogliono far pagare ai cittadini, diciamo. Far pagare ai cittadini vuol dire avere un servizio peggiore, appaltare vuol dire avere un servizio peggiore. Quindi vorrei capire quanto vale la vita delle persone rispetto al costo economico. Questo ancora
però
non
rimane
capito.
La prima voce di bilancio è un dato di fatto,
perché c'è federalismo sulla sanità, è forse una delle poche cose che viene gestita direttamente dalle regioni e non, diciamo, dallo Stato centrale, e questo forse è ancora più grave, perché se la federalità, diciamo, della sanità porta 500 milioni di buco, oltre il disastro dell'AS di Massa che tutti sanno, e porta a non dare valore a quello che ad oggi, dopo 2 anni di pandemia, che ha portato un po' di morti indicativamente, a risparmiare posto che investirci, allora io un po' di domande me le faccio.
Quindi ritorniamo al discorso dei musei civici, in qualche modo, no? Il punto di vista evidentemente diverge. La pongo così, ecco, senza essere eccessivamente autoreferenziali. Le organizzazioni sindacali pongono il problema di come si sta, della qualità e di come si sta nel luogo di lavoro e della qualità del lavoro che si offre, che come dire diventa odioso nel caso della sanità. La politica risponde ad un'altra logica. La politica, la necessità, perché poi insomma noi dobbiamo confrontarci con la realtà. Ecco perché, come dire, la mia domanda era, però rimane la prima voce di bilancio, e quello è un dato oggettivo. E come si fa a trovare una sintesi in questo? Offrire un servizio che, come dire, i servizi minimi essenziali, dei quali abbiamo parlato anche durante il nostro congresso, e poi magari ci ritorneremo nella prima delle tesi congressuali, si ritorna sui livelli minimi essenziali dai quali dover partire, e poi che poi si scontrano con la realtà, con buchi di bilancio, li ricordavi te, Emanuele. Quindi come facciamo a trovare una sintesi fra questi due elementi che evidentemente divergono?
Vado io un attimo. Io ho la concezione che la sanità si paga con le tasse. Cioè, noi paghiamo le tasse per avere la sanità, non è un regalo che ci fa nessuno. Quindi di conseguenza ci sono le coperture economiche derivanti dal pagamento delle tasse, e si parla anche di priorità. Per forza è la prima voce di bilancio della Regione Toscana, perché ripeto, c'è un federalismo che non c'è nelle altre voci. Chiedo io, visto che ci sono delle priorità, quanto è prioritaria la salute del cittadino? Quanto è prioritario il benessere di chi lavora all'interno degli ospedali, che sono quelli che poi si occupano di curare le persone? Noi non ci rendiamo conto di quanto serva, finché non ci serve a noi, finché non serve al parente che abbiamo vicino, perché noi crediamo che a noi non ci succede mai niente. Poi quando ti succede ti rendi conto che per prendere un esame ti ci vuole un anno.
E quindi ritorniamo nella logica delle tasse, di quello che diceva, è bello pagare le tasse, e magari non è bello, ma è utile. E anche qui una logica difficile da far diventare dominante, egemone, in un paese in cui, se guardiamo l'ultima legge di bilancio, ci dice altro, almeno per una ventina di pagine ci dice altro. Eppure è necessario. Come si fa ad invertire? Credo che ci si qua si vada su un altro piano, su un piano etico e morale. Insomma, storicamente questo paese non parla su questo piano, non si rivolge su questo piano ai lavoratori, perlomeno ai lavoratori, ai cittadini, forse nell'immediato dopoguerra, non lo so, ora non di certo, cioè, veniamo dagli ultimi 20-30 anni in cui si è inseguito non lo so, forse il tanto peggio tanto meglio, insomma comunque ci si è rivolti alla pancia dei cittadini, in cui si è diffusa l'idea che pagare le tasse fosse una vessazione ingiusta. Come facciamo a invertire culturalmente una visione di questo genere, sedimentata da decenni? Generazioni sono cresciute con questa idea.
Ma questa era sempre per lui?
No, questa è per chi ha voglia fra voi due di assumersi la responsabilità di rispondere.
Me la assumo io. Allora, la domanda è grossa. Io proverei a partire da quell'altra e provo ad arrivarci in fondo. Secondo me il tema è innanzitutto provare a dare un ordine a quello che ci succede intorno. Intanto dobbiamo dire che rispetto al tema di cui sopra, cioè sui musei civici, sulla gestione dei beni, sul come si stabilizza in qualche modo quella forza al lavoro che ruota intorno a quella che abbiamo detto, diciamo, detto essere la più grande infrastruttura di questo paese, perché ci porta tanti soldi, tanta gente, eccetera eccetera. E più che la politica, in qualche modo il tema è come i partiti, come le istituzioni, come i partiti dentro le istituzioni affrontano il tema. E qui secondo me si sconta molto la distanza tra la realtà e tra l'attualità, nel senso che noi siamo abituati e siamo imbrigliati ormai da anni in un dibattito che attiene l'attualità, e quindi sul tema dei musei civici, per esempio, parlo per quello, ma è estendibile a tutto. Su ogni tema c'è i pro e i contro, c'è la schiera di quelli che devono fare il tweet, la dichiarazione, eccetera eccetera. Non c'è mai il giorno dopo uno che si presenta con un progetto figlio di una visione che ti provi a dire ok, allora oggi no, domani no, ma in 3 anni con queste 3 cose provo a fare una roba nuova, una roba diversa, poi ti piace o no. E penso che il tema delle tasse in qualche modo vada anche lì, nel senso che si è rotto in qualche modo quello che è un principio di comunità. E le tasse, io non so se sia bello oppure no, so che è indispensabile, nel senso che una comunità che ha scelto di vivere insieme si deve gestire anche dandosi delle regole. Credo che vada sempre detto, per non cadere, diciamo, nei soliti cliché, che non è solo il tema di come si pagano e di quanto si pagano, ma come si gestiscono anche. E anche lì mi viene da dire, se i beni pubblici vengono gestiti dallo Stato, non è scontato che lo faccia meglio. Io su questo devo dire sconto una certa meridionalità. Non è mica detto che il pubblico stia sappia gestire, perché non è mai solo il nome, è la gente che lo forma, le persone che ci stanno, i soldi che ci metti, fra l'altro. Però il pubblico è più democratico, sicuramente i lavoratori che fanno parte di un'istituzione pubblica, le cui scelte hanno in qualche modo anche una direzione politica chiara, quantomeno sai chi le ha prese. Invece dare in mano al privato è una deresponsabilizzazione quasi appunto etica, cioè lo Stato si tira moralmente indietro rispetto a, quindi non è una, non, diciamo, non sono solo soldi, non lo si fa solo perché si spende meno, peraltro non è mai vero, ma si continua a dire che si spende meno, ma lo si fa proprio perché c'è l'idea che lo Stato non sia buono, non debba farlo, è disdicevole, che sia lo Stato a metterci la faccia. Allora io sarei appassionato ad un dibattito che parte da questo, più che il giorno dopo farmi la serie di dichiarazioni pro e contro a questa o quella roba, uno perché in quel momento deve sembrare più di sinistra e dice una cosa, uno deve sembrare più di destra e dice un'altra. Preferirei un dibattito su quello che ho detto, insomma, non più su questo.
Una delle domande è sicuramente dove si va.
Sai, scriverti una lettera non è una cosa facile, sai. Mi sento così fragile. Le bombe non ti ascoltano. Ma questa guerra non mi cambierà mai. Dove si va? La vita intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si fa? Se vivere da queste parti è come tirare a sorte. Sai, il tempo è scivolato via.
ma non è stato tutto inutile. Io saprò vederti crescere. È una promessa che non mancherò. E poi ancora un altro giorno nascerà per noi. Come tira la sorte. E non riesco più a sorprendermi della pazzia che danza intorno a me. E penso che dovrei difendermi, ma è più difficile combattere. Se pianto di una madre no, non può salvare la notte. La notte. Dove si va? Come si fa? A stringere la vita intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si fa? Se vivere da queste parti è come tirare a sorte. Sai, scrivere una lettera non è mai stato facile.
E torniamo in diretta. Questo pezzo l'ha scelto?
L'ho scelto io, anche se il mio amico qua a fianco non è molto d'accordo con i miei gusti musicali.
E la, allora, noi chiediamo ai nostri ospiti se hanno voglia di scegliere i pezzi musicali, perché crediamo che molto della persona si dica anche attraverso la musica che ascolta. Quindi il disappunto del, come dire, questo vivace confronto che c'è stato durante il pezzo musicale fra i nostri ospiti la dice lunga sulla differenza, come dire, tra i due ospiti, insomma. Il bello è proprio quello. Però ti chiedevo perché di questo pezzo. E perché ha scelto questo pezzo?
Semplicemente perché Beppe ha una cultura musicale più ampia della mia. Io mi limito a svariare da Nilla Pizzi ai Nomadi e Claudio Baglioni. Ognuno ha le sue. Ora, tornando seri, ho scelto questa canzone bellissima che hanno portato i Nomadi nel 2006 a Sanremo, che, come avrete potuto sentire, parla di guerra. Guerra che ad oggi nel 2023 sembra assurdo poter sentire ancora che ci sono bambini che giocano sotto i rumori sordi delle bombe, che c'è sempre di più un'escalation di odio, di guerra, ma mi viene in mente anche semplicemente quello che vivono in Iran le donne iraniane. Uno non si sarebbe mai aspettato a 100 anni dal fascismo che si potesse tornare in epoche di così tanti conflitti e così tanto odio. E la guerra è una cosa sicuramente che tocca, che mi tocca e che ha toccato anche in parte il nostro mondo, perché in Italia abbiamo accolto i profughi che venivano dall'Ucraina. Ci sono tante colleghe che vengono da quei paesi e che si sono trovate a vivere una situazione surreale nel lavorare e non sapere cosa fosse della loro famiglia. Quindi è per questo che ho scelto questa canzone, anche per dire, per non dimenticarsi che ogni tipo di guerra è sbagliata e lo sarà sempre.
Allora, mettiamola così. Abbiamo parlato di sindacato e di politica, e vorrei continuare sulla falsa riga di questo di questa chiacchierata. Beppe ha scritto un libro, Appunti sul lavoro, Europa Edizioni, scritto nel 2022.
Sì.
E che prova a raccogliere appunto appunti sul lavoro, quindi brevi storie, vicende che ruotano intorno alla nostra categoria. All'indomani del nostro congresso, quindi del congresso della nostra categoria, siamo in piena periodo congressuale, giovedì, mercoledì e giovedì ci sarà il congresso cittadino della CGIL. Ecco, secondo te, quindi alla luce anche di quelle vicende umane, che cos'è, quali sono le priorità che la nostra categoria si trova ad affrontare o dovrebbe affrontare, secondo te?
Tutte domande facili. Va bene, allora ci provo. Allora, io sulle priorità faccio una premessa. Io credo che la radicalità come approccio, che non vuol dire soltanto essere molto duri, essere molto arrabbiati, ma vuol dire anche in termini proprio più semplici andare alla radice di ogni problema, di ogni storia, sia un bene limitato, nel senso che non lo puoi mettere su ogni battaglia che fai, e questa è una regola secondo me che ci viene data, è come la forza di gravità, non si può cambiare questo. Io penso che sicuramente la battaglia delle battaglie in qualche modo è sugli appalti dei percorsi di reinternalizzazione veri, che vengono fatti con una logica negli anni, programmandoli. In termini più larghi, quello che provavo a dire già prima e che poi provo a dire nel libro, grazie mille perché lo hai ricordato, cioè il tema è che dobbiamo iniziare a metterci diciamo nell'ottica che probabilmente ci saranno delle generazioni che per molte ragioni, alcune che si incastrano anche, non si può non dire che il tema del clima in qualche modo impatta il tuo modello e quindi impatterà in qualche modo anche su tutto il lavoro che in qualche modo dovrà esserci. Io credo che il tema vero sia di porsi la questione del lavoro in termini di che cosa succede nella testa di chi da qualche tempo inizia a porsi il tema di non andarci a lavorare o di provare in qualche modo a non essere schiavo di questa logica. Lo dico perché è una riflessione interessantissima, perché riguarda soprattutto i nostri settori. Più il tempo che ti viene remunerato per le ore che passi sul luogo fisico è, diciamo, pagato male, più ti poni il tema del ma chi me lo fa. E questa diciamo questa logica inizia a far apparire alcune discussioni già vecchie, e quindi il tema di come si fissa il salario è un tema ormai che secondo me in qualche modo investe veramente tutti e bisognerebbe riuscire a portarlo ad un livello, diciamo, di discussione alta. Perché è una cosa che riguarda, se ci fate un po' caso, i contratti per lo più che si segue noi. Il lavoro povero sta per la stragrande maggioranza a casa nostra, in Sincams.
Assolutamente così, lo ricordavamo con Emanuele. Ti faccio la stessa domanda perché, come dire, Beppe l'ha messa sul piano della remunerazione. Abbiamo ripercorso il tema dei diritti e del salario. E il tempo? Perché, come dire, è solo una questione di denaro o è anche una questione di tempo, il solito discorso di cercare di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, ecco.
È la linea sottile di quando si dice lavorare per vivere e vivere per lavorare, no? Indicativamente uno dovrebbe lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Il tempo, secondo me, è la grande sfida che ognuno di noi ha. Nessuno di noi sa quanto tempo dobbiamo vivere, quindi la riflessione giustamente che fa Beppe è avere anche la dignità nel lavoro di avere il nostro tempo, che ormai non c'è più concesso. Hanno mercificato tutto in questo mondo, in questa società, se vogliamo, no? Tra l'altro volevo dire anche uno spaccato sul libro di Beppe che ho letto e che ho avuto il piacere di presentare. La parte bella, secondo me, di questo libro è l'umanità che ne esce, di un sindacalista che tutti i giorni fa questo lavoro e che deve avere anche la forza per dare la forza ai lavoratori che rappresenta, ma anche la frustrazione di avere un mondo che ha delle regole sbagliate che non sai come combattere, perché poi di fronte non c'è un lavoratore, c'è un essere umano che ha una vita, e questa vita per le aziende o per il padrone, come piace definirlo a me, non ha un nome, un cognome, un figlio, una figlia, una moglie o chi per esso, ma è un numero che deve produrre. Siamo arrivati alla produzione vera e propria, ormai è tutto un gioco fra le quotazioni delle borse e le cifre delle vittime, se vogliamo metterla così. Soltanto le borse hanno il segno più e il segno meno, le vittime hanno sempre il segno meno, quindi saremo perdenti sempre in partenza.
Quindi lo ricordo nuovamente, Appunti sul lavoro di Giuseppe Martelli, Europa Edizioni. Lo presenti ancora in giro?
Sì, ho ancora un paio di presentazioni superate le feste.
Tipo, ti ricordi le date?
No, ecco. Stiamo fissando, ma ce ne sono almeno due in città prima della fine di gennaio.
Ok. Vi ho chiesto le priorità da un punto di vista, anzi, andiamo con il prossimo stacco musicale e poi mi dite chi lo ha scelto, cioè tiriamo un po' a indovinare e perché.
This town is a lonely town, not the only town like this town. This town is a make you town or a break you town and bring you downtown. This town is a quiet town for a riot town like this town. This town is a love you town and a shove you town and push you round town. This town is an all right town for an uptight town like this town. This town, it's a use you town and abuse you town until you're downtown.
this town is a losing town. It's a miserable town. It's a nowhere town. And I am leaving this town. You better believe that I'm leaving this town. Man, it will never be uptown. It's bound to be downtown. This town.
Torniamo in diretta, quindi chi ha scelto questo pezzo e perché?
Chiaramente io, perché è una canzone su una città dove tutto va bene, ma una città con tanti problemi, quindi è il mio pensiero a Firenze, nel senso che mi fa pensare alla città che, dove tutto ogni giorno gira ed è un straordinario luogo per attrazioni di ogni tipo, ma c'è anche dell'altro, quindi era un pensiero sulla città, su Firenze.
Per par condicio volevo dire agli ascoltatori, scusate, che dopo di noi ci sarà 12 ore di concerto di Baglioni, che io amo follemente, non mi ascolterà mai, ma se ci sei,
è vero,
la Lavania, veniamo da te.
L'abbiamo questo l'avevamo omesso, insomma, ingiustamente, perché insomma il compagno Baglioni,
per cortesia,
vorrei ricordare, chiudo per non prendere troppo tempo, che Baglioni ha fatto per anni Osha, che era su Lampedusa, a cui io sono andato, ed era per l'accoglienza dei migranti, quindi grande compagno Baglioni,
assolutamente, assolutamente lo sottoscriviamo queste parole. Dunque, parlavamo delle priorità, prima dello stacco musicale, delle priorità della nostra organizzazione sindacale, e mi chiedo, e ci si chiedeva anche prima, quali sono invece le priorità della politica. Nell'ultima puntata con Maurizio provavamo a comprendere laddove queste priorità convergono e invece divergono in maniera anche piuttosto evidente, e penso al codice degli appalti, e quindi, come dire, vi chiedo anche una valutazione, un giudizio anche, come dire, il più possibile equilibrato su questa norma, su quest'idea, perché poi evidentemente dietro questo codice vi è un'idea di lavoro, un'idea di paese, un'idea di sviluppo del paese, e quindi va in una direzione non condivisa o condivisibile, ma che come dire, immagina un paese più dinamico, e in questo ci si riconosce come organizzazione sindacale, o vi è un'idea proprio assolutamente questa è un'idea assolutamente da rigettare, con un'idea di paese che è evidentemente lontano da questa dalla politica in senso lato, però insomma ditemelo voi, chi più chi meno.
Ma io penso che fra la politica su questo tema e il sindacato ci siano opinioni divergenti. La politica va da una parte, il sindacato è la trincea che tutela questi lavoratori che vivono in appalto. Io vorrei ricordare che già nel vecchio governo noi siamo riusciti a sventare l'eliminazione della clausola sociale, che permetteva e permette tuttora il mantenimento dei posti di lavoro cambiando l'appalto, e con il nuovo codice degli appalti possiamo metterci una pietra tombale sulle logiche di un appalto equo e giusto, e soprattutto del subappalto. Quindi in realtà il sindacato sta facendo di tutto per evitare che si peggiori già una situazione che sono gli appalti stessi. Noi viviamo e crediamo fortemente nella reinternalizzazione, quindi nel lavoro pubblico come un bene primario, ma principalmente anche solo per le differenze di trattamento fra un lavoratore e l'altro e per i servizi che tu eroghi al cittadino o al paziente che sia. Quindi è ovvio che ci sono visioni contrastanti. Come dicevo, la politica ha una visione di business su tutto, quindi l'appalto ti permette di trovare il servizio a minor costo, e secondo te chi lo paga questo costo? I lavoratori. Quindi mi sembra abbastanza chiaro.
Io la dico con una battuta, come ho provato a dire già prima. Il dibattito sta esattamente, come ho provato a dire prima, in quella frattura tra l'attualità e tra la realtà. L'attualità ci obbliga a dire quanto ovvio, cioè che questa modifica del codice degli appalti fa schifo, nel senso che sarà un problema grossissimo, specialmente sul tema dei subappalti. Il tema è che la realtà ci dovrebbe portare a discutere del perché, nel senso che la struttura che si è messa in campo con il sistema degli appalti ha generato in qualche modo il bisogno di una regolamentazione. Cioè, il codice degli appalti nasce in qualche modo per mettere ordine alla questione spinosissima che gli appalti si portavano e si portano ancora dietro su temi di legalità, di diciamo correttezza delle procedure e quindi anche della contenziosità giuridica molto spinta. Però la riflessione che ci dovremmo fare sulla realtà è come si torna indietro su questo, nel senso di come ci si pone la domanda, cioè: ma il servizio del trasporto per i malati è utile e saggio che lo gestisca un'azienda che per sua natura, senza fargliene una colpa, senza voler essere aggressivi, diciamo, ha come logica quella del profitto? E su questo tema iniziare a darci qualche soluzione. Io per esempio penso, quando dico questo, mi sarei aspettato, mi aspetto che qualcuno che è contrario a queste idee ogni tanto dica: sì, ma sai quanto ci costerebbe fare una cosa del genere? Ecco, ragioniamo di questo. Il tema delle reinternalizzazioni porta inevitabilmente nel breve un costo maggiore, perché se il tema è che pago meno, se ripago in modo giusto quello che devo pagare, è chiaro che sul bilancio costa di più. Ragioniamo di questo, nel senso di dimostriamo come non è sempre vero intanto, e che le risorse in qualche modo si possono cercare. Ma non ragioniamo se il privato è più efficace o più efficiente, ma davvero, perché non lo è alla prova dei fatti. Cioè, il fatto che noi proviamo a raccontare che questa roba rende tutto più efficace, più fantastico, più economico, non è vero, ma non perché siamo brutti, sporchi e cattivi, perché è la realtà. E la realtà c'ha la testa dura, e quindi tu hai voglia di raccontare che spendi meno, il servizio lo gestisci meno. Non è vero, non è assolutamente vero, non succede mai, ecco.
Quindi, come dire, provo a riflettere su questo. Ricostruiamo i diritti di rimando, mettiamola così, ovvero ricostruiamo i diritti dimostrando che alla fine è più economico per tutti.
Sì, diciamo,
è più utile. Ora, magari economico, forse è più utile.
È socialmente ed diciamo strutturalmente più, diciamo, utile, anche perché in tutto ciò il vero tema che ti devi porre a quel punto davvero, se hai messo in sicurezza in qualche modo la struttura e l'infrastruttura, è la governance. E quindi semmai il tema dovrebbe anche essere, piuttosto che fare roba spot con concorsi ad hoc o gestioni per chiamate internazionali che vanno bene ma in un contesto, iniziare a dire: ma noi abbiamo le competenze, il know-how per gestire per esempio il patrimonio che abbiamo, cioè noi abbiamo la gente che sa metterci mano, che sa organizzare, che sa vederci un'idea, una prospettiva senza svenderlo. Questa dovrebbe essere la riflessione, perché per esempio lì ce ne abbiamo un sacco, spesso sono giovani, spesso sono persone che si sono laureate con percorsi molto seri, quindi si potrebbe anche fare, ecco. Però di questo non si ragiona mai.
Ci manca la volontà.
Ci manca il fatto che purtroppo siamo in un tritacarne e la notizia dura il tempo che dura.
Mentre vi ascoltavo, ho provato a chiedermi quello che ho chiesto a voi, no? Che cosa secondo me, quali sono le priorità, ciò che io vedo come prioritario dal mio punto di vista, dal punto di vista di un lavoratore, e quindi che cosa in teoria chiedo alla mia organizzazione sindacale. E quindi esprimo un'opinione del tutto personale, ripeto, dal lavoratore. Io quello che chiedo alla mia organizzazione sindacale è di provare a ricostruire quel senso di comunità. Un senso di comunità nel quale riconoscersi, quindi un senso di comunità non esclusiva ma inclusiva evidentemente, nel quale riconoscersi, nel quale riconoscere l'altro da sé, se vogliamo anche in contrapposizione il rispetto anche all'agire sindacale, per forza di cose negli ultimi anni, qualche mese, forse qualche anno fa, un paio d'anni fa, prima del Covid, abbiamo avuto ospite l'avvocato Stramaccia, che ci parlava proprio di questo, con il quale facevamo proprio una riflessione di questo genere, sul fatto che ormai la maggior parte della vertenzialità è una vertenzialità individuale, e quindi molto anche del nostro agire sindacale, del vostro agire sindacale, è sulla vertenzialità individuale, sulla rivendicazione. Come dire, no, non sei d'accordo?
Guarda, ti interrompo un secondo. Non è che non sono
non
d'accordo.
Non puoi mica interrompere. Cioè.
No, funziona aspetta, così. Funziona così.
Scusa, bene. Sono d'accordo in parte di quello che dici tu, no? Vertenzialità singola del singolo laboratore. Però mi preme dirlo che in realtà la CGL, questa organizzazione...
No, ma non era una, era un'analisi che lui faceva come da avvocato, cioè che, come dire, gli capita ormai, ora era prima di una serie di vertenze collettive, quindi la metto in questi termini, perché poi è successo qualcosa intanto.
È assolutamente vero quello che dice lui, quello che dice l'avvocato.
Non volevo interromperti, però stavi dicendo, ok, scusami. No. Era per darti il punto di vista, non
no, assolutamente era semplicemente che in questi anni c'è stato, cioè, considera che le leggi le fa il Parlamento, quindi il sindacato diventa trincea in base alle leggi che il Parlamento fa, quindi in base alle leggi che vengono fatte tu ti devi adeguare e cercare di tutelare i lavoratori. Io parlo dell'esperienza diretta che ho avuto, partendo dal presupposto del rinnovo del contratto multiservizi, dove volevano intaccare la malattia e ci siamo opposti e siamo riusciti a ottenere che la malattia non venisse toccata. Partendo dal presupposto del codice di appalti, precedentemente il governo precedente voleva togliere la clausola sociale, ci siamo imposti, siamo scesi in piazza. Poi ci sono dei dati, i dati te li danno i lavoratori. Io parlo del mondo del sanitario, del pubblico e del privato, dove all'RSU la CGL prende il 53% dopo 2 anni e mezzo di pandemia, dove gli appalti c'è la totalità di iscritti della CGL, quindi quando si parla di comunità in realtà è stato fatto qualcosa. Che poi non abbiamo questo filo conduttore fra la politica o qualcuno che ci rappresenta in politica e noi che siamo la parte di difesa e di tutela dei diritti delle persone a 360 gradi, perché non tuteliamo solo il lavoro ma tuteliamo la dignità della persona, questo forse secondo me è il vero tema.
No, io invece sono abbastanza d'accordo con l'avvocato, nel senso che mi torna, perché è una logica che segue, la dico in sintesi, il senso di comunità realtà è un'opera di costruzione estremamente difficile. La si fa, secondo me, se coesiste in una chimica che è difficile da raggiungere, il giusto mezzo tra gli interessi materiali dei singoli, che sono sacri e vanno rispettati e vanno in qualche modo presi veramente sul serio, è una visione collettiva, è una sintesi difficilissima, noi spesso non la riusciamo a fare, e questo dobbiamo dircelo, ma è la sfida, quindi il senso di classe, usando un termine un po' vecchiotto, ma quantomeno di stare dalla stessa parte, perché dentro la società ci sono pulsioni che confliggono, quindi bisogna saper fare alleanze anche, no? Essere laici su con chi ti schieri per stare contro un'altra parte. Per costruire questo senso di comunità bisogna trovare una giusta sintesi tra interessi materiali e visione generale. È una sfida estremamente complessa che noi, ripeto, non facciamo fatica anche a leggere oggi.
Chiudo con una domanda prima dell'ultimo stacco musicale, quindi chi l'ha scelto ci dirà prima il perché e cosa. Che cos'è che vi portate della vostra esperienza sindacale finora? E quindi dovessi un'idea, un'immagine, un'esperienza, una cosa che vi viene nell'immediato pensando al sindacato e pensando alla vostra, al vostro percorso, alla vostra esperienza.
Ma devi rispondere te.
Io vado controcorrente a Beppe.
Io ne vado prima che a me.
Ti rispondo con una domanda che a me mi lascia comunità su quello che posso dire come esperienza. Noi eravamo un settore non sindacalizzato, un settore che lasciava le persone a se stesse senza avere un punto di riferimento. Dopo anni di lavoro sul territorio impegnativo, ci porta a essere una comunità dove i lavoratori si aiutano fra di loro, dove non c'è più il sentirsi solo, almeno per quello che è la nostra esperienza. E
io ti chiedo un nome, un volto, un'immagine, questo, cioè la prima cosa che ti viene in mente nel tuo agire quotidiano, la prima persona, la lavoratore, lavoratrice, un nome senza il cognome.
Mi viene in mente il nome di Maria. Ora non è sicuramente una cosa semplice, ma è una persona che purtroppo non c'è più, che è morta sul posto di lavoro. Praticamente era malata di cancro e ha lavorato fino a 3 giorni prima della sua morte. Quando parlo di ormai di anni fa, non c'era questa sindacalizzazione che c'è adesso, lei andò dal datore di lavoro chiedendogli un giro di pulizie più leggero, però lei doveva lavorare per mantenere 3 figli, una donna sola. Il datore di lavoro gli ha detto: se tu non sei in grado, firma le dimissioni. Lei, presa dallo sconforto, firmò le dimissioni e dopo 3 giorni morì. Quell'evento, come ce ne sono purtroppo tanti nel nostro mondo di situazioni brutte, perché siamo a stretto contatto con la morte tutti i giorni, non è allegro, ma mi capirete, ha dato una scossa a tutti. Ha dato una scossa perché è un solco che noi ci porteremo sempre con noi, e ad oggi abbiamo la consapevolezza che non potrà mai più accadere una cosa del genere, perché se un padrone o un responsabile si permettesse mai di mettere in difficoltà un lavoratore con una patologia del genere o con qualsiasi altro tipo di patologia, si sconterebbe contro un muro di lavoratori che formano il nome di CGL adesso.
Beppe?
Ma io, scusate, abbasso il livello. Presidio a Roma, sciopero della vigilanza, un pullman di 46 persone di guardie armate, persone con le quali dovremmo parlarci tutti un po' di più quando siamo in giro, che sono persone che non se la passano benissimo. Presidio per il rinnovo, presidio finisce, ci rendiamo conto che abbiamo 2 ore per prima di prendere l'autobus, mega mangiata in una trattoria romana. Il titolo dell'immagine è: perché non bisogna per forza soffrire sempre.
Posso fare solo un saluto prima,
certo,
di chiudere? Volevo salutare Armida Pupanardi, che è una nostra vostra ascoltatrice, che è una grande appassionata di cultura e innamorata di questa città bellissima che è Firenze. Quindi un saluto.
Spero che sia anche innamorata dei nomadi, perché
la vita che seduce. Per la gioia di Beppe.
Quindi io sto andando via, saluto tutti, vi ringrazio, è stato bellissimo.
Dovresti ascoltare un po' di cultura, perché la vita è bella.
Sì.
E allora chiudiamo con i nomadi. Grazie a Giuseppe Martelli e Emanuele Potito della Filcams CGL di Firenze per questa chiacchierata abbastanza lunga. Grazie, buon congresso della Camera del Lavoro di Firenze. Fra 15 giorni, quindi un saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Questi sono i nomadi.
La notte fa paura, ma siedi accanto al fuoco e il buio si dirada. Credimi amore, il sole arde solo per chi si sa scaldare, lasciati andare. Forse hai ragione, qui non si ferma niente, nel vortice dei sensi il mondo è un'illusione. Credimi amore, tutto ruota su se stesso, pianeti, astri celesti ed anche noi adesso. E s'accende nel buio un'ancora di luce, e s'accende, mi piace, è la vita che seduce. Hai ragione, la vita fugge via, ma il tempo non è altro che una dimensione. Credimi amore, non lasciare queste ore sparse chissà dove a disperdere il calore. Sì che hai ragione, ti sembra io non veda quanta desolazione, ma tanto io non cedo. Tu credimi amore, quanto il vento soffia forte da lasciarci segni senza le parole. E s'accende nel buio un'ancora di luce, e s'accende, mi piace, è la vita che seduce. Adesso che ci penso, noi parliamo troppo, adesso che vorrei averti più vicino. Adesso che ci penso, noi parliamo troppo, adesso che vorrei averti qui vicino. Per proteggerci da quel vento forte, hai ragione, la notte fa paura, ma siedi accanto al fuoco e il buio si dirada. Credimi amore, il sole arde solo per chi si sa scaldare. E s'accende nel buio un'ancora di luce, e s'accende, mi piace, è la vita che sei.